Laser.
Cosa succede nel 1492? La risposta sembra evidente: Cristoforo Colombo scopre l'America. Naturalmente, questa risposta non è sbagliata, ma forse semplifica troppo. Per cominciare, in quell'anno nessuno, neppure Colombo stesso, aveva la minima idea di cosa fosse l'America. Ci vorrà ancora una dozzina d'anni per cominciare a capirlo e almeno mezzo secolo per rendersi davvero conto dell'importanza e della grandezza del nuovo continente. Siamo poi abituati a considerare il 1492 come la fine del Medioevo. Ma, ancora una volta, gli uomini di quel tempo non sarebbero stati d'accordo. È vero che in quegli anni gli umanisti cominciano a parlare di un'età di mezzo, ma ai loro occhi questa si era conclusa nel 1453, con la caduta dell'Impero Bizantino, il diretto successore dell'antica Roma. Potremmo cominciare da qui il nostro viaggio nel tempo. Nel 1453 i turchi ottomani, guidati dal sultano Maometto II, assediano Costantinopoli. Il millenario impero bizantino è ormai ridotto alla sola capitale. Lo storico Fernand Braudel la definisce una città isolata, un cuore rimasto miracolosamente vivo in un corpo enorme da lungo tempo cadavere. I difensori della città sono drammaticamente inferiori di numero, 7.000 contro 80.000. Gli assalitori sono ostacolati però dalle gigantesche mura, costruite nel V secolo d.C., quando regnava l'imperatore Teodosio. Ma nel nuovo tempo del cannone anche la loro sorte è segnata. Il 29 maggio 1453 Maometto II manda all'assalto il suo esercito in tre ondate successive. Sacrifica migliaia di soldati per stancare i difensori, poi affida il colpo decisivo ai suoi esperti giannizzeri. Nonostante prodigi di valore dei cristiani, la difesa cede. L'ultimo imperatore, Costantino XI Paleologo, si getta tra gli assalitori e scompare per sempre. Per giorni Costantinopoli sarà saccheggiata dai turchi, come racconta il cronista veneziano Niccolò Barbaro, letto per noi da Nicola Stravalaci.
Al sorgere del sole, i turchi entrarono in città attraverso la porta di San Romano, dove avevano gettato a terra le mura con le loro bombarde. Vedendo che la battaglia era perduta, i cristiani abbandonarono i loro posti e si diedero alla fuga verso il porto per cercare di salire su una nave. Nel frattempo i turchi passavano a fil di scimitarra tutti quelli che incontravano, di qualunque condizione sociale, senza curarsi se fossero donne o uomini, vecchi o bambini. Questo massacro durò dall'alba sino a metà giornata e il sangue scorreva sulla terra come fa la pioggia. Chi poté salvarsi fu fatto schiavo. Molte monache, ragazze e anche donne maritate preferirono suicidarsi piuttosto che cadere nelle mani dei nemici. Giunti nella piazza principale, i turchi salirono sulla torre e ammainarono le insegne di Venezia e dell'imperatore, sostituendole con quella del loro signore.
Silvia Pizzetti, Università Statale di Milano.
Con la caduta di Costantinopoli nel 1453 si chiude una storia millenaria, quella dell'Impero Romano d'Oriente, ma si apre anche una pagina nuova. Tra il XV e il XVI secolo l'impero ottomano sembra inarrestabile e stringe l'Europa in una morsa. I turchi risalgono la penisola balcanica, travolgono gli ungheresi e nel 1529 assediano la stessa capitale degli Asburgo, Vienna. L'altro braccio della tenaglia si distende sulla costa nordafricana, da Tunisi ad Algeri, da Orano a Bugia. Si combatte per terra e per mare. I turchi dedicano grandi cure allo sviluppo della flotta e i pirati maghrebini sono una minaccia continua per le navi europee. Certo, non c'è solo la guerra, ci sono anche commerci e scambi culturali, ma la minaccia è concreta. È una situazione paradossale. Proprio mentre assediata verso est e verso sud, l'Europa si espande verso ovest, sulle immense distese liquide dell'Oceano Atlantico, quasi costretta dalla pressione degli ottomani.
Quando si è lieti il giorno nel quale le cose antiche sono or da voi di vostre celebrate, si vive perché intorno tutti le genti amiche si sono in questa parte radunate. Noi che la nostra etate nei boschi e nelle selve consumiamo, venuti ancora qui siamo, io ninfa e voi pastori, e già cantando insieme i nostri amori, e già cantando insieme i nostri amori.
Torniamo ora a quel fatidico 1492. Se nulla sapevano delle nuove scoperte americane, oltretutto tenute ben segrete dalla Spagna, di cosa discutevano gli uomini del tempo? Le cronache svizzere non registrano per quell'anno eventi significativi. In Italia, invece, tutti commentano la morte di Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico, avvenuta l'8 aprile 1492 presso la sua villa di Careggi. Niccolò Machiavelli, l'inventore della politica moderna, era nemico dei Medici, eppure nelle storie fiorentine riconosce la grandezza di Lorenzo.
Fino al 1492, quando Lorenzo de' Medici morì, i fiorentini vissero in una felicità grandissima, perché Lorenzo, posate l'armi in Italia, volse l'animo a fare grande sé e la sua città. Fu dalla fortuna e da Dio sommamente amato, poiché tutte le sue imprese ebbero felice fine e tutti i suoi nemici infelice. Questo suo modo di vivere, questa sua prudenza e fortuna, fu dai principi non solo d'Italia ma anche di altri paesi con ammirazione conosciuta e stimata. La sua reputazione ciascun giorno cresceva, perché era nel discorrere le cose eloquente e arguto, nel risolverle savio, nell'eseguirle presto e animoso. Morì nell'aprile del 1492, l'anno 44 della sua età. Né morì mai alcuno, non solamente in Firenze ma in Italia, con tanta fama di prudenza, né che tanto alla sua patria dolesse. Restata l'Italia priva del consiglio suo, non si trovò modo di frenare l'ambizione di Lodovico Sforza, governatore del Duca di Milano. Subito morto Lorenzo, cominciarono a nascere quei cattivi semi, i quali, non dopo molto tempo, rovinarono e ancora rovinano l'Italia.
Intorno al 1492 l'Italia aveva pochi rivali nel mondo dal punto di vista dell'arte e della cultura, ma dietro lo splendore abbagliante del Rinascimento si nascondeva una profonda debolezza politica. Da tempo Francia, Inghilterra e Spagna si erano unite sotto la guida delle rispettive monarchie nazionali. L'Italia, invece, era divisa in tanti stati regionali, il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, la Repubblica di Firenze, lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli. L'abilità di Lorenzo il Magnifico, per mezzo secolo, riuscì a nascondere questa debolezza, applicando il principio dell'equilibrio di potenza fra i principali attori. La sua Firenze era l'ago della bilancia in questo delicato gioco di contrappesi. Ma con la sua morte questo fragile equilibrio si spezza e le ambizioni di conquista delle grandi monarchie si scatenano. Solo 2 anni dopo, nel 1494, Carlo VIII di Francia invade la penisola, giungendo sino a Napoli. Inizia così la lunga stagione della servitù d'Italia.
Siete mondo de Ghisa, della Ghisa, la Berengera, la primera che la Ghisa es la mamma de Helena, y la casa bocca rica, si la miete d'una cena, esta comida la llama, la comida merengera. Ammette un cerasini che la grada beber vino, come vino, un vino, un vino, molto vieni e le via. Che la grada beber vino, come vino, 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 molto vieni e le vino, come vino, 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 molto vieni e le vino.
Spostiamoci ora in Spagna. Il 3 agosto 1492, da Palos della Frontera, Colombo salpa alla volta delle Indie. Ma questo evento, destinato a cambiare il corso della storia mondiale, resta per ora sotto traccia. Gli spagnoli e l'Europa tutta festeggiano invece Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, i re cattolici, perché il 2 gennaio 1492 hanno preso il sultanato di Granada, completando la Reconquista. Dopo secoli di lotte sanguinose, la Spagna è interamente cristiana. In un clima di fanatismo religioso, gli ebrei vengono espulsi. Il 31 marzo 1492, Ferdinando e Isabella, con l'editto della Alhambra, pongono gli ebrei dinanzi a un dilemma: convertirsi o lasciare il paese. Oltre 200.000 ebrei sefarditi si trasferiscono nelle comunità ebraiche del Maghreb, dell'impero ottomano e delle regioni meridionali d'Europa, Venezia, Livorno e Roma in particolare. Così Andrés Bernaldez, nella Storia dei re cattolici, racconta la loro partenza.
Lasciarono le terre dove erano nati adulti, vecchi e bambini, a piedi, in sella ad asini e altre bestie o sui carri, e proseguirono il viaggio, ciascuno verso il porto cui era diretto, e procedevano per le strade e i campi trasportando con fatica le proprie fortune. C'era chi cadeva, chi si rialzava, chi moriva, chi nasceva, chi si ammalava. I rabbini li incoraggiavano, facevano cantare le donne e i giovani e suonare i tamburelli per rallegrare la gente, e così lasciarono la Castiglia e raggiunsero i porti.
In quegli stessi anni anche i musulmani sono allontanati nel nome della purezza di sangue. Se ne contano 400.000 tra il 1509 e il 1515. Le promesse di tolleranza fatte al momento della resa di Granada non furono mai mantenute.
I diversi avvenimenti del 1492 sono legati tra loro da un filo nascosto. La Spagna completa la Reconquista, espelle gli ebrei dalla penisola e poco dopo anche i musulmani. In questo modo elimina ogni diversità, si unisce e si ricompatta intorno alla comune fede cristiana. Poi rivolge tutte le sue energie verso l'esplorazione e la conquista del continente americano da poco scoperto. Nel breve periodo è una straordinaria prova di forza. Ma sul lungo periodo la Spagna paga la perdita di uomini, saperi, competenze nell'artigianato, nella produzione di stoffe, nel commercio e nel lavoro dei campi. E invece di prendere il posto di ebrei e musulmani, tra XVI e XVII secolo 500.000 di spagnoli partono per cercare fortuna nel nuovo mondo. Già nel 600, proprio mentre i galeoni trasportano tonnellate di argento americano, la Spagna si spopola, si impoverisce. Comincia un lento ma inarrestabile declino, frutto di quelle scelte del 1492.
La conquista di Costantinopoli da parte degli ottomani ha chiuso ai mercanti europei le tradizionali rotte di terra verso i ricchi empori asiatici. Occorre trovare un'altra via per raggiungere le Indie delle Spezie. I portoghesi scelgono di navigare intorno all'Africa. Cristoforo Colombo, invece, propone ai sovrani di Spagna di fare rotta verso Occidente, attraverso l'Oceano Atlantico. Colombo sbaglia i calcoli, ma la fortuna è dalla sua parte. Il 12 ottobre 1492 sbarca in un isolotto che oggi è parte delle Bahamas, battezzato San Salvador. Colombo è convinto di aver raggiunto un arcipelago vicino alle coste asiatiche. Ha trovato invece un continente nuovo, immenso, da conquistare e sfruttare. Con la sua straordinaria impresa ha aperto nuovi spazi geografici e mentali. Ancora una volta la storia cambia direzione. Dalla lettera di Cristoforo Colombo ai Reali di Spagna.
Dopo 33 giorni da che partì da Cadice, giunsi al mare delle Indie, dove trovai molte isole assai popolate, delle quali presi possesso in nome del felicissimo nostro re. Alla prima diedi il nome del nostro divin Salvatore, perché solo grazie al suo aiuto giungemmo a questa e alle altre. A tutte le isole diedi un nome nuovo e così volli che fossero chiamate da quel momento. Come approdammo all'isola da me chiamata Giovanna, avanzai alquanto lungo il Lido verso occidente. Poiché la vidi grandissima, non avendovi trovato limite alcuno, la credetti non un'isola, ma una provincia continentale della Cina.
Quando Cristoforo Colombo morì nel 1506, era ancora convinto di essere arrivato nelle ricche Indie. Amerigo Vespucci, fiorentino, esplorando le coste dell'America meridionale, fu il primo a intuire che quelle terre non erano l'Oriente, ma un mondo nuovo, come lo chiamò in una famosa lettera, un mondo interamente sconosciuto ad antichi e moderni. Per questo i cosmografi europei battezzarono il nuovo continente America in suo onore. La conferma definitiva dell'intuizione di Vespucci arrivò nel 1513, quando lo spagnolo Vasco Núñez de Balboa attraversò via terra l'istmo di Panama e vide per primo un'immensa distesa d'acque, l'Oceano Pacifico.
Se allarghiamo lo sguardo all'intero pianeta, nel 1492 molti avvenimenti si contendono la scena. Nel Principato di Mosca, Ivan III comincia la costruzione del futuro impero zarista. Nell'Asia estrema, il giovanissimo Babur, discendente di Tamerlano, getta le fondamenta della dinastia Mogul, uno degli imperi più importanti e potenti nella storia dell'India. Il Giappone, invece, sta sprofondando nella guerra e nell'anarchia, il cosiddetto periodo degli stati combattenti. Infine, in Africa, muore Sonny Ali, re del Songhai, conquistatore di Timbuktu. Di certo in quel 1492 e ancora per parecchio tempo nessuno immaginava che a partire dalla scoperta dell'America l'Europa sarebbe giunta a dominare il mondo. Per cominciare, l'Islam sembrava chiaramente il maggior aspirante a un'ipotetica supremazia mondiale. Nel XV secolo la mezzaluna sventola dalla Spagna fino all'India, passando per l'Africa settentrionale, i Balcani e l'Anatolia, il Medio Oriente e l'Arabia, fino alla Persia. All'incrocio tra Oriente e Occidente, l'Islam è la cerniera di comunicazione tra le principali civiltà del mondo. Ma soprattutto, alla fine del XV secolo, la Cina è l'impero più grande, più popolato, più ricco e più progredito del mondo. Perché allora non fu la Cina a creare la società globale nella quale viviamo? Perché furono proprio gli europei a trarre vantaggio dagli eventi di quello straordinario 1492? La risposta nell'ultimo commento di Silvia Pizzetti.
All'inizio del XV secolo, la Cina della nuova dinastia Ming cominciò a pensare a uno sterminato impero marittimo su scala mondiale. L'imperatore Ming Yongle aveva finanziato ben 7 spedizioni navali, guidate dall'ammiraglio Zheng He, un eunuco musulmano di antica discendenza mongola. Le grandi giunche cinesi dal sud-est asiatico erano giunte fino all'Africa meridionale, forse anche oltre il Capo di Buona Speranza. La classe dirigente cinese, tuttavia, temeva le novità e soprattutto detestava le avventure per mare. Gli eruditi mandarini convinsero il loro sovrano ad abbandonare gli oceani per dedicarsi al consolidamento dell'immenso territorio imperiale. L'Europa ebbe così via libera. Poté spingersi fino all'Oceano Indiano da un lato, dall'altro attraversare prima l'Atlantico e poi il Pacifico. Strada facendo incontrò l'America. E quando gli spagnoli e i portoghesi esaurirono le forze, olandesi e inglesi presero il loro posto, dando una decisiva impronta europea alla storia moderna e contemporanea.